Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Le 12.45, l'informazione regionale. Quest'oggi partiamo dalle questioni che riguardano lo stadio di Firenze e Artemio Franchi. Dopo lo slittamento del cronoprogramma e le relative polemiche, un'altra tegola si batte sul restyling del Franchi. La Fiorentina, per bocca del direttore generale Ferrari, ha lanciato di fatto un ultimatum a Palazzo Vecchio: patti chiari entro fine anno o ci tiriamo fuori dalla seconda tranche dei lavori. In ballo ci sono i 50 milioni che la società viola dovrebbe mettere in cambio del controllo sui cantieri e sugli spazi commerciali. Ma per i particolari sentiamo in diretta Domenico Guarino. Buongiorno Domenico.
Sì, Raffaele, la Fiorentina insomma vuole vederci chiaro: investire sul Franchi si può, ma a patto che i patti, scusate il bisticcio di parole, siano chiari. E i patti chiari in casa commisso vogliono dire compensazioni sui mancati ricavi a causa dell'allungamento dei lavori, controllo sui cantieri per la rifinitura del Franchi, cioè la seconda fase, gestione delle aree commerciali del nuovo stadio, il tutto in cambio, come dicevi, dei 50, anche se la cifra non è mai stata messa nero su bianco, milioni di euro che servirebbero per far quadrare i conti dello stadio, conti sui quali però i ben informati ci dicono che graveranno non pochi aumenti dei costi a causa dei lavori imprevisti, perché ovviamente mettere mano a una struttura comunque datata e peraltro di pregio storico ti espone ad imprevisti di ogni tipo. Questione di soldi dunque, di tempi, come dicevamo, e su questo stanno lavorando a Palazzo Vecchio, anche predisponendo un piano B, l'Europeo 2032, che prevede l'investitura di 5 stadi italiani, di cui uno, si spera, potrebbe essere proprio il Franchi, che a quel punto si vedrebbe arrivare in dote circa 25 milioni di euro, cioè la metà sostanzialmente di quelli necessari a finire i lavori. Giovedì a Nyon ci sarà una riunione con i vertici UEFA e oltre alla sindaca Funaro parteciperanno anche i progettisti ARUP, non a caso, per fugare ogni dubbio. Ma c'è un ma: questi 25 milioni sarebbero a rate e comunque figurerebbero come un prestito, gli altri dovrebbe comunque metterci inoltre Palazzo Vecchio con un mutuo, insomma una strada stretta che però metterebbe al riparo dalle bizze e dagli incastri con la CF Fiorentina. Per ora da Palazzo Vecchio bocche cucite, ma i tempi, come detto, sono stretti. A te la linea.
Grazie a Domenico Guarino. Adesso parliamo della linea temporalesca attiva questa mattina dalla costa pisana, nelle province di Livorno, Lucca, Pistoia, Prato e Firenze, fino al Mugello. Frane, allagamenti e disagi in Lucchesia e a Massa. Andiamo in diretta da Chiara Brilli per sentire che cosa sta accadendo. Buongiorno Chiara.
Buongiorno Raffaele, sì, nelle prime ore di questa mattina intervento legato al maltempo in via Borelli a Lucca, dove un'auto è uscita di strada a causa delle forti piogge. L'uomo alla guida è stato trovato in buone condizioni, i vigili del fuoco lo hanno estratto e affidato ai sanitari che hanno confermato l'assenza di ferite. A Capannori una squadra dei vigili del fuoco si è recata alla chiesa San Leonardo in Triponzio per verificare le condizioni del campanile colpito da un fulmine, intervento in corso da parte dei vigili del fuoco per appurare le condizioni della struttura colpita. Una frana invece di vaste proporzioni ha interessato nella serata di ieri una casa in via Casone a Pietrasanta, schiacciando alcune vetture parcheggiate. Sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco con personale anche del distaccamento di Pietrasanta. Fortunatamente non si sono registrati feriti. Secondo le prime informazioni, il movimento franoso, probabilmente favorito proprio dalle intense precipitazioni, ha coinvolto il versante a ridosso dell'abitazione, trascinando con sé il materiale che poi ha sommerso diverse auto. Nella notte il presidente Gianni ha segnalato un nubifragio a Massa con 73 mm di pioggia caduti in un'ora e poi rovesci o temporali in estensione dalle zone di nord-ovest al resto della regione. Allagamenti segnalati anche sulla via Aurelia in Versilia all'altezza del distributore tra i comuni di Montignoso e Pietrasanta. Fortunatamente, anche come ci ha confermato il LAM, c'è un'evoluzione positiva dal punto di vista meteorologico, con sì abbassamento delle temperature ma con riduzione sensibile delle precipitazioni. È tutto per ora, a te la linea.
La pagina politica in Toscana sarà la settimana dell'annuncio dell'assegnazione delle deleghe per la giunta del Gianni Bis, con la prima convocazione per la corsa poi in vista dell'approvazione del bilancio entro dicembre. Le mature aggiustamenti in corso, ma il quadro va delineandosi. Ne abbiamo parlato con Giorgio Bernardini, che ci fornisce un'anticipazione di sintesi.
Ci sono insomma delle grandi riconferme, innanzitutto quella di Marras, che continuerà ad occuparsi, Leonardo Marras, appunto dello sviluppo economico, e poi c'è un super assessorato. Dal primo minuto si sa che Monia Monni ricoprirà il ruolo di assessora alla sanità, però assieme a questa delega sarà accorpata anche la delega delle politiche sociali, quindi si parla di super assessorato, perché sono anche le politiche sociali quelle che riguardano insomma anche le case, la politica della casa. E Mia Dioppi invece, la vicepresidente, quel che si sa per certo, avrà le deleghe alla partecipazione, alla legalità, alla cooperazione internazionale e alla pace, deleghe che non hanno un portafoglio pesante. E poi c'è la cultura, per Cristina Manetti, anche questo si sa dal primo minuto, mentre il 5 Stelle Barontini, a proposito di Campolargo, David Barontini si occuperà di ambiente, e vediamo anche qui con quali deleghe specifiche. Poi ci sarà sicuramente da segnare quelle all'agroalimentare, che la ex vicepresidente Stefania Saccardi aveva nella precedente legislatura. Saranno probabilmente passate in parte a Lenzi, che è l'assessore Verde. Quelle sulla caccia, come abbiamo già avuto modo insomma di dire anche qui su Controradio, saranno difficilmente sue, come sono state di Saccardi. L'assessorato al lavoro, se lo vogliamo chiamare così, è appartenuto ad Alessandra Nardini nella scorsa consiliatura. Sono istruzione, formazione professionale, università e ricerca, impiego, relazioni internazionali, appunto, e politiche di genere, che poi stanno anche dentro il lavoro. Però sono tante deleghe, e si parla del fatto che queste deleghe possano essere scorporate, che Nardini diciamo ne occupi solo alcune. Detto questo, rimane fuori per esempio una grande parte anche per l'esercizio del governo. A me viene in mente per esempio la protezione civile. Abbiamo visto appunto come Gianni ha già trattenuto in passato altre deleghe di importanza, di rilevanza insomma molto impattante. Potrebbe essere che rimanga lui.
Parliamo adesso di psicofarmaci in età pediatrica. Secondo AIFA la Toscana è prima in Italia, seppure il nostro paese sia tra quelli in Europa che ne fanno meno uso. Sul fronte epilessia i dati sono inferiori, ma esiste comunque un maggior rischio di inappropriatezza nell'uso del farmaco proprio per la difficoltà della diagnosi. Ma sentiamo i particolari nel servizio di Sandra Salvato.
Bambini e farmaci, dati che potrebbero allarmare, ma che se letti nel contesto di riferimento, la Toscana, territorio d'eccellenza per la presenza di centri di alta specialità per la cura di disturbi psichiatrici, assumono un preciso significato, un nesso, quello tra somministrazione del farmaco ai minori e territorio, che è messo bene in evidenza dal professor Renzo Guerrini, ordinario di neuropsichiatria infantile a Firenze, primario al Mayer, che dalle pagine di Repubblica chiarisce che la situazione non è così preoccupante, dal momento che le prescrizioni seguono il livello di assistenza, e in quelle realtà dove è molto alto, come la nostra, è normale che siano direttamente proporzionali. Stando al rapporto AIFA 2024, l'agenzia del farmaco, i numeri sono comunque importanti. Si tratta di una media di 91,3 confezioni ogni 1000 giovani, e il capitolo psicofarmaci dal 2016 ha visto un raddoppio del loro utilizzo. In Toscana l'aumento rispetto al 2023 è del 6,6%, più basso che in altri luoghi, ma pur sempre indice di un disagio cresciuto negli anni nei tre ambiti della psichiatria: le psicosi, la depressione, il disturbo da deficit dell'attenzione. Sono in particolare gli antidepressivi a far guadagnare alla Toscana il triste primato, con 0,43 bambini ogni 100 su una media italiana di 0,23 a fare uso di questi farmaci, e anche sulla DHD il trend non è migliore. Negli ultimi due anni la prescrizione del Ritalin si è impennata del 27%, più che nel resto del paese.
Andiamo a Lucca, Kids for Gaza, la prima marcia dei bambini si terrà il 29 novembre a Lucca, partirà alle 10:30 da Piazza San Michele. L'idea è nata da un gruppo di mamme lucchesi che hanno deciso di creare un gruppo di genitori e bambini dal nome Radici di Pace. I bambini sfileranno con la loro personale carta dei diritti dei bambini. In programma una campagna di raccolta fondi per Medici Senza Frontiere. Lucia Isabella Mezzanotte, rappresentante del gruppo Radici di Pace e organizzatrice della marcia, ai nostri microfoni.
Radici di Pace nasce da un gruppo spontaneo di genitori e bambini, nato per cercare risposte complesse a domande chiare e semplici dei nostri figli. Mamma, perché esiste la guerra? Ma la guerra arriverà anche qui? ma esiste la scuola, vanno a scuola i bambini quando c'è la guerra? Ecco, di fronte a delle domande come queste ci siamo sentiti come genitori inermi e impotenti a volte, e abbiamo pensato che anche loro si meritassero una voce. Da qui nasce il presupposto, su questo presupposto nasce Radici di Pace, dove i genitori sono le radici del messaggio universale di pace dei nostri figli, e da qui nasce l'idea della prima marcia della pace fatta solo dai bambini per i bambini. In particolare mia figlia due mesi fa, tornando a casa da scuola, mi chiese: mamma, ma perché i bambini non si trovano come fanno i grandi tutti insieme per parlare della pace? Ecco, abbiamo pensato che questa fosse un'ottima occasione per ascoltarli. Hanno scritto una bellissima carta dei diritti dei bambini, scritta da loro in 20 punti. Saltare nelle pozzanghere o aspettare che l'aquilone si alzi mentre corri, o diritto a sentire che sono importante anche se sono piccolo. Ne cito tre solo per darvi un'idea di quello che hanno scritto.
Torna domenica 23 novembre alle 20 al Tenax a Firenze, Tenax per Anfas, la cena di solidarietà sempre molto partecipata, il cui ricavato viene destinato a progetti e attività del centro di riabilitazione. Per prenotarsi è sufficiente chiamare la segreteria dell'associazione, ma sentiamo Paolo Rastrelli, vicepresidente di Anfas.
L'Anfas di Firenze, come appunto le altre, si occupa di questa, di riabilitare, di dare ai propri ragazzi, diciamo, la socialità e cercare di far acquisire quelle abilità che per loro non sono mai esistite, diciamo. Quindi migliorare l'autostima, l'interazione con gli altri e stimolare diciamo iniziative che possano, diciamo, portare a una qualche indipendenza. Ecco, nel caso nostro, diciamo, di Anfas Firenze, abbiamo ragazzi con disabilità grave o gravissima, quindi difficilmente anche l'inserimento nel mondo scolastico e nel mondo lavorativo diventa molto difficile, però insomma il nostro obiettivo è questo. Abbiamo un progetto di qualità di vita che deve superare la semplice ripetizione di attività parascolastiche, attività di routine, ma dobbiamo cercare, questo è il compito più difficile, di far acquisire ai nostri ragazzi, di far comprendere la propria indipendenza, l'autonomia anche di scelte e di desideri. Ecco.
Si insedia in Piazza del Duomo a Firenze il Villaggio della Salute a cura di Ispro, da oggi al 21 di novembre, davanti alla sede della Presidenza della Regione Toscana. Saranno allestite due unità mobili, tra cui il nuovo mezzo di Ispro che garantisce attività multiscreening, non solo mammografia, nelle aree interne della Toscana. Gli screening saranno accessibili gratuitamente prenotando con l'apposito QR code sulla pagina della Toscana delle Donne nel sito regione.toscana.it. L'iniziativa fa parte dell'edizione 2025 della Toscana delle Donne, che si è aperta con Edoardo Leo, Simona Molinari e Chiara Francini al Teatro Verdi di Firenze. Più di 1000 persone hanno assistito alla serata inaugurale della rassegna ideata da Cristina Manetti, oggi assessora regionale Libertà, il titolo quest'anno della manifestazione. Sentiamo Cristina Manetti ai microfoni di Chiara Belli.
Sicuramente libertà sono queste sette lettere dove dentro c'è contenuto il senso profondo della nostra vita e del nostro cammino come donne e per i diritti delle donne. Quindi abbiamo scelto questa parola per come filo rosso, diciamo, di questa edizione, e saranno tanti gli ospiti che a modo loro declineranno il senso di libertà proprio nel percorso affermazione dei diritti delle donne.
Una programmazione molto articolata anche con strumenti in campo, in piazza, di prevenzione.
Così ci sarà la sanità di genere, ci sarà il lavoro, ci sarà il tema della violenza, il contrasto alla violenza di genere, tutti i temi a noi cari in queste passate edizioni e sicuramente anche in questa. Ci sarà anche un tema di confronto culturale all'interno dei teatri, all'interno delle nostre sedi, che come è tradizione saranno aperti proprio in questa settimana ricca di eventi. E ci sarà anche il 25 novembre con il flash mob davanti al Palazzo della Regione, proprio per ricordare che dobbiamo davvero impegnarci tantissimo, soprattutto in questo momento storico dove ogni giorno ci arrivano notizie di donne uccise, ammazzate da amici, parenti, padri, mariti, compagni, e così non si può più andare avanti. Quindi è l'ora veramente di alzare il livello dell'attenzione.
Siamo in chiusura, le previsioni del tempo per domani: il cielo sulla Toscana è previsto molto nuvoloso in mattinata con schiarite dal pomeriggio fino a cielo sereno in serata su tutta la regione, venti moderati, mari mossi, temperature in deciso calo. Le 13 in questo momento, arriva tra poco il City Lights, subito dopo Giovanni Barbasso con Stato Prado. Restate con noi, buon ascolto sulle nostre frequenze.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.